Giorgio Comai, redattore dell'Osservatorio dei Balcani e del Caucaso, si trova a Mosca, dove ieri si sono svolte le elezioni presidenziali in forte odore di brogli, peraltro ammessi anche dagli osservatori internazionali dell'OSCE questa mattina. Però innanzitutto vorrei fare un po' la cronaca. Che aria si respira questa mattina o pomeriggio per voi ormai a Mosca?
Sì, qui è già pomeriggio e c'è aria di attesa in realtà, perché tra qualche ora comincerà il primo meeting dell'opposizione previsto dopo le elezioni. Insomma, in realtà sono delle proteste per elezioni oneste, così si chiama il movimento, però è chiaro, insomma, che è di evidente espressione antiputiniana. Oggi è prevista la prima manifestazione in una piazza, i sostenitori dell'opposizione nell'altra, i giovani proputiniani che abbiamo visto in piazza in altre occasioni a difendere il potere costituito, a difendere lo stesso Vladimir Putin. E quindi in realtà questa è un po' la situazione. Da oggi si vedrà se questo movimento di protesta riuscirà a darsi una nuova forma e organizzarsi anche per i prossimi giorni, per le prossime settimane, oppure se questa vittoria davvero cristallizzerà la situazione e lascerà Putin tranquillamente al potere fino al 2018.
Ma adesso anche l'OSCE, dicevamo, ha dichiarato brogli in queste elezioni, pesanti irregolarità, distorsioni, è stata la parola corretta, a favore di Putin. Molto banalmente, cosa succederà?
Poco da questo punto di vista, temo. Ieri ho fatto tutto il giorno in giro con un gruppo di osservatori elettorali, volontari locali, passando da un seggio all'altro. Si registravano spesso queste violazioni, venivano scritti reclami formali alle commissioni elettorali territoriali e locali, eccetera. La serenità con cui tutte queste commissioni ricevevano i reclami facevano ben intendere che questi reclami non vi sarebbe stato alcun seguito. Si lamentava che non era stata fatta tal cosa, poi dicevano: ma sì, voi scrivete un reclamo, dov'è il problema? Voi scrivete un reclamo e noi lo consideriamo. Però la tranquillità con cui lo dicevano, insomma, mi sembra indicativo del fatto che non vi saranno davvero passi concreti in questa direzione da parte dell'autorità, tantomeno da parte dell'autorità giudiziaria.
Ecco, una cosa che a me ha colpito molto ieri sera quando ero appunto qua in turno è stata la velocità con cui arrivavano i dati, non exit poll ma dati veri delle schede scrutinate. Ora, sappiamo benissimo che la Russia è un paese grandissimo, per farci una battuta forse hanno fatto più lentamente a scrutinare le primarie del centro-sinistra a Palermo. Questo può essere un indicatore effettivo di irregolarità?
Questo in parte è dovuto al fattore davvero geografico, per cui diciamo i seggi della parte orientale del paese avevano chiuso ore prima del primo seggio. Diciamo che i risultati possono essere pubblicati in Russia solo dopo le 9 di sera, quando chiude l'ultimo seggio a Kaliningrad. Quindi i risultati, diciamo, di Vladikavkaz erano già completi, perché effettivamente ormai le elezioni erano chiuse da qualche ora. Ciononostante è chiaro che se i tempi sono stati davvero rapidi, in parte insomma può essere dovuto anche a una certa leggerezza in fase di scrutinio, soprattutto in nelle regioni lontane da Mosca. Mosca, in ogni seggio vi erano più osservatori di vari candidati, vi erano spesso osservatori volontari o internazionali, e quindi probabilmente il processo ha impiegato, insomma, ha avuto qualche momento in più, insomma, per proseguire il processo. Quindi può essere sicuramente un indicatore di leggerezza da parte degli scrutatori, sì.
Ecco, Putin adesso punta a restare non fino al 2018 ma fino al 2024, cioè a farsi questo mandato e a essere rieletto per un altro mandato una volta che questo sarà scaduto. Abbiamo davanti tantissimi anni, quindi c'è la possibilità che qualcosa in Russia cambi e che si riesca a organizzare un'opposizione vera, oppure, visto il pugno di ferro con cui lui gestisce il paese, no, rischia di non cambiare niente ancora per anni, nonostante l'impegno di Gorbaciov e degli oppositori?
Vi è qualche possibilità. Sicuramente i tempi sono lunghi, il fatto che servano tempi lunghi all'opposizione per riorganizzarsi, per trovare una forma, è chiaro, insomma, che ci vorranno davvero molti anni. Qualche possibilità c'è, e queste possibilità potrebbero venire anche dalle piccole aperture che abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, riguardanti la legge elettorale, l'elezione dei governatori. Ricordiamo che qualche anno fa Putin aveva abolito l'elezione dei governatori regionali, dicendo che insomma non permettevano al paese di rimanere unito. Insomma, qualche apertura si sta vedendo dalle autorità in questo periodo. Se queste venissero confermate, potrebbero crearsi gli spazi, quantomeno, per dare possibilità all'opposizione di riorganizzarsi. Davvero, che percorso seguirà a questo punto quel movimento molto composito, composto da persone molto diverse che abbiamo visto in piazza in queste settimane, è ancora tutto da vedere, insomma.
Ecco, Putin vince, brogli a parte, perché riesce a convincere la gente? L'economia della Russia com'è? Cioè, che cosa è stato fatto in questi anni? Perché poi noi abbiamo un po' perso di vista quello che è fuori dalla nostra buona vecchia Unione Monetaria Europea molto in crisi, la Grecia che sta alle nostre porte e l'Italia che sta facendo degli sforzi incredibili per uscire da una situazione disastrosa economicamente, no? Per cui forse abbiamo perso un po' di vista quello che succede un po' più in là. L'economia della Russia è migliorata sotto Putin, i russi come stanno?
L'economia della Russia è migliorata sotto Putin, cioè nel senso che il prodotto interno lordo è migliorato sicuramente negli anni di Putin, in buona parte anche per quanto riguarda, insomma, anche per via dei prezzi del petrolio che a metà anni 2000 sono aumentati significativamente, e quindi gli anni del 2007 e del 2008, quelli prima della crisi, sono stati un momento in un certo senso anche di massimo successo di Putin, proprio perché grazie agli introiti generati da petrolio e gas poteva permettersi diciamo, politiche più dispendiose che contribuivano a generare consenso. Qualche miglioramento sicuramente è stato nel paese rispetto agli anni 90, in cui lo Stato per tanti versi semplicemente non funzionava. Ciò nonostante, al di là di una classe media che si sta davvero creando, soprattutto nelle grosse città, nei piccoli centri continua a essere di povertà diffusa. In realtà anche nella capitale o nelle zone vicine alla capitale vi è una forma, certo diversa, di povertà, ma molto forte. Persone che abitano magari a 2 ore di treno da Mosca e tutti i giorni vanno e vengono dalla città per trovare un lavoro, perché altrimenti non lo troverebbero. Quindi gente che si alza alle 5 di mattina e va a dormire alle 10 la sera, nella vita non fa altro che lavorare. Oppure ancora persone che vengono dal sud della Russia o dall'Asia centrale, dalle repubbliche ex sovietiche, per lavorare come spazzini qui nella capitale. Spesso vivono in scantinati o in situazioni, diciamo, tutt'altro che ideali. Quindi un certo livello di benessere c'è stato, ed è stato in questo benessere che ha permesso il nascere di questo movimento, che certo in buona parte è composto da giovani, di istruiti, eccetera eccetera, però è chiaro che la noia e il fastidio nei confronti di Putin non riguarda solo questa classe media o i giovani, insomma, istruiti, i giovani hipster di Mosca, riguarda anche tutta quella popolazione che non trova le informazioni su internet come fanno invece questi giovani, ma si è stufata di vedere dopo tanti anni ancora Putin al governo. Penso che tanti qui in Russia siano sentiti presi in giro anche tra le persone, diciamo, che davvero vedono le notizie solo sul primo canale, di vedere di nuovo Putin, vedere di nuovo questa scena quando Putin si è stato dichiarato, insomma, che non sarebbe stato Medvedev il prossimo candidato presidenziale, ma Putin, insomma, di sentirsi, come dire, spettatori in uno show in cui loro non hanno nessuna voce. Quindi questa sensazione di sentirsi preso in giro sicuramente ha influenzato e ha fatto diminuire i consensi di Putin, anche se questa diminuzione effettivamente non si è poi riscontrata in termini elettorali, ma si sente in modo diffuso. E ho osservato, devo dirlo, ieri sera, appunto partecipando alla manifestazione, diciamo la festa di Putin che si è vista ieri in piazza, vicino alla Piazza Rossa, non c'era certo entusiasmo, insomma, a parte le prime file piene di bandiere. Agli incitamenti di Putin la gente reagiva con un leggero borbottio, o più spesso in silenzio, insomma. Quindi questi sono indicatori importanti di un consenso che davvero non è quello di qualche anno fa.
Ecco, senti, ti chiedo un'ultima cosa su Medvedev, visto che me l'hai nominato. Qualche anno fa sembrava che lui ci stesse provando sul serio a fare il presidente, o quantomeno a creare un'alternativa, no? Nella serie nato all'ombra di Putin, cresciuto anche se molto giovane all'ombra di Putin, però aveva fatto delle dichiarazioni del tipo non è tutto così scontato, potremmo anche correre l'uno contro l'altro, per poi invece tornare a fare, passami il termine, l'agnellino di Putin. Cioè, non c'è riuscito o era tutta una montatura?
Qui appunto vi dicevo che la popolazione locale, secondo me, percepisce davvero l'idea che era tutta una montatura, perché appunto è tutto come ci aspettavamo nel 2007, quando è cominciato questo spettacolino di Medvedev che arriva al posto di Putin. Per tanti, anche di questa classe media di cui parlavamo poco fa, Medvedev era in qualche modo un simbolo di speranza, perché è davvero più giovanile. Nei modi, quantomeno, insomma, sono altro perché usava Twitter e l'iPhone, E quindi era davvero una speranza di riforme in senso liberalizzatore. I termini di Medvedev sono sempre rimasti molto più morbidi di quelli di Vladimir Putin, che anche in questi giorni invece ha usato una retorica davvero da scontro, da uomo forte, da scontro diretto con l'opposizione. Qualche segno in questa direzione si è visto, a partire da oggi, questa mattina, appunto, Medvedev ha richiesto di verificare la legittimità di una serie di processi che sono avvenuti negli anni scorsi, a partire da quello contro Khodorkovsky, uno dei casi più discussi nella Russia di oggi. Quindi Medvedev sicuramente ha fatto attenzione a crearsi in questa immagine di uomo più liberale. Ciò bisogna notare riguardo a lui che davvero in questi anni ha detto tante belle parole, ma non è riuscito a influenzare in alcun modo il sistema russo, che anche sotto la sua presidenza si è consolidato sul modello che aveva stabilito Putin nella prima parte degli anni 2000.